Velocità. Sono pura velocità.
Fuel One.
Su Radio Yulm Fuel One, io sono Claudia
e io sono Stella.
Siamo in diretta dal nostro studio di Yulm 1 e sono le 15:46, oggi un po' in ritardo, ma vabbè, siamo sempre presenti con, diciamo, per raccontarvi le nostre news. Infatti oggi parleremo dei test in Bahrain, del trailer di Drive to Survive e dell'evento 6 marzo che ci si terrà tra due giorni.
Continueremo poi con la MotoGP, un weekend in rosso, sprint, qualifiche e GP in Thailandia. Continueremo poi con il WEC, anche qui una tripletta Ferrari in Qatar, e le classifiche mondiali, e concluderemo con la nostra rubrica Pit Stop parlando proprio del GP del Bahrain del 2022.
Perciò rimanete sintonizzati, ma se volete dirci la vostra opinione contattate il 331 14 38 923, ma anche i nostri social Instagram e TikTok. Noi ci sentiamo a tra poco.
Extra.
Williams. Ma partiamo subito parlando dei test in Bahrain. Infatti questi test hanno lasciato delle incognite dietro di sé, già in vista per il primo GP che si terrà in Australia. Infatti i 3 giorni di test del Bahrain hanno lasciato una serie di incognite. Infatti, ma torniamo indietro proprio con un piccolo flashback. Infatti dal 2021, ancora in pieno Covid, il Bahrain è sempre stato teatro dei test prestagionali. Fino all'anno scorso infatti c'è stata l'opportunità per il Circus di non muoversi in vista della prima gara della stagione. Infatti anche dal punto di vista delle temperature, dopo aver abbandonato la fredda Barcellona, la pista di Sakhir aveva soddisfatto i diversi team e i piloti anche per quanto riguarda il vento e la sabbia. Ma quella del 2025 è considerata proprio la sessione più europea.
Esatto, infatti non è stato spiazzante, perché rispetto a quelle disputate finora, come hai detto tu Claudia, le temperature erano completamente diverse. Invece soprattutto nei mercoledì e giovedì la temperatura della pista ha faticato a raggiungere i 20 gradi, restando attorno ai 15 per gran parte della giornata. Inoltre la pioggia in alcuni tratti, specialmente al mattino del giovedì, ha consigliato ai team e ai piloti di non rischiare di scendere in pista.
Ma passando invece al giorno successivo, con venerdì, parlando sempre di asfalto, la temperatura è riuscita a salire ai 30 gradi, cosa che non era successa nei 2 giorni precedenti. Inoltre il vento è sempre stato anche protagonista dei 2 giorni durante le gare. Passando invece al report dei chilometraggi, si notano anche delle differenze per quanto riguarda i chilometri rispetto al 2024, perché se la Mercedes è riuscita a raggiungere 2479 chilometri, infatti sarebbe considerato il primo team, era considerato il primo team per distanza percorso, contro i 1954 dell'anno scorso. Mentre per quanto riguarda la Red Bull, ne ha chiusi 500 in meno, che è comunque, come dire, una differenza denotabile, mentre la nostra amata Ferrari ne ha circa 200 in meno, quindi non ha performato così tanto bene. Mentre la McLaren circa 300 in più, infatti con 2062 contro i 1770.
Ma inoltriamoci un po' nell'aspetto più tecnico, parlando proprio di due dei top team che purtroppo hanno registrato qualche problemina tecnico. Infatti la giornata di giovedì di Liam Lawson in Red Bull è stata condizionata sicuramente da un problema di perdita di pressione del circuito idraulico, che ha fermato il neozelandese insomma per un paio d'ore. Ma purtroppo anche la sessione pomeridiana di Lewis Hamilton, in particolare il venerdì, è finita molto in anticipo per un problema sempre di natura idraulica sulla Ferrari SF25.
Infatti solo Lando Norris, secondo le varie analisi e secondo i 3 migliori settori, avrebbe registrato il miglior tempo di quasi 6 decimi rispetto a quello registrato, che lo avrebbe praticamente messo in linea con il suo compagno di squadra Oscar Piastri. Mentre per quanto riguarda i passi gara, McLaren in realtà è il team che spaventa di più, perché soprattutto dopo il run di Norris del giovedì con gomme dure. Mentre per quanto riguarda sempre la Red Bull, quindi il team di Milton Keynes, si è presentato con la RB21, che infatti ha una somiglianza estetica con la problematica Red Bull dell'anno precedente, perché fa sospettare che addirittura che la monofosso sia la stessa, ovvero quella del 2024 dell'anno precedente. In realtà, per quanto riguarda le piccole rifiniture sotto l'aerodinamica, in realtà rimane immutata.
Infatti invece dal punto di vista aereo, il secondo giorno è comparso un nuovo muso, caratterizzato dall'attacco della punta non più sul primo elemento dell'ala interiore ma sul secondo. In più altre modifiche sono già previste a breve. Ma per quanto riguarda il bilanciamento in pista, la RB21 è sembrata leggermente in difficoltà all'inizio, con alcuni snap e anche un po' di sottosterzo. Infatti il direttore tecnico Wesche, appunto, della Red Bull, ha confermato ancora che la monoposto non si comporta al 100% come come previsto e c'è del lavoro da fare, e queste dichiarazioni le ha confermate anche lo stesso 4 volte campione Max Verstappen.
Ma tornando invece sempre a parlare della McLaren, la MCL39, che è già stata presentata allo shakedown di Silverstone, in realtà è apparsa subito un'evoluzione della monoposto, che quindi ha permesso al team di Woking di vincere il mondiale costruttori del 2024. Infatti la nuova vettura presenta essere rinnovata nel team, ma in realtà si è nascosta per quanto riguarda proprio il livello della prestazione. Infatti i commenti che provenivano dal box lasciano trasparire che la McLaren infatti si sia ripartita dove si è lasciata quella precedente, ovvero la MCL38.
Però passiamo alla Mercedes. Delle 4 monoposto, diciamo le definite top, la Mercedes V16, soprattutto con George Russell, è sembrata la più bilanciata come, diciamo, comportamento in pista. Ma oltre a parlare di Russell, non possiamo non parlare di Kimi Antonelli, che oltre ad aver mostrato comunque un buon passo gara durante tutte le sue sessioni, in realtà si è concesso qualche lungo, qualche sbavatura anche per trovare il limite, ma non possiamo biasimarlo, insomma è la sua prima volta in una Formula 1.
Sì, infatti tornando un po' indietro, anche era capitato anche ad Hamilton nel 2022, che si era trovato proprio in difficoltà oltre che con le nuove regole, anche per il proposing, che non permetteva alla Mercedes di abbassare sufficientemente la W13 al posteriore, infatti anche per venire allo stile di guida dell'inglese.
Ma ascoltiamoci ora delle dichiarazioni di Antonelli.
Diciamo che sì, mi sono sentito bene in macchina, le condizioni oggi erano molto diverse rispetto ai due giorni precedenti. Oggi la pista era molto più calda, quasi 20 gradi più calda, e c'era anche molto più vento, quindi diciamo che il grip era molto meno e la macchina era anche più imprevedibile. Però devo dire che ho imparato molto oggi, e soprattutto perché queste sono condizioni che possono capitare, quindi è giusto essere pronti e preparati. Però ritornando alla tua domanda, in questo test mi sono concentrato più su me stesso, cercare di capire la macchina e le gomme, e poi anche abbiamo provato tante cose sulla macchina, e giusto perché così sappiamo cosa fare in caso ci fosse qualcosa da cambiare.
Arriviamo ora al team più atteso in Italia, ovvero la Ferrari. La SF25 infatti si è mostrata ballerina, diciamo, al mercoledì mattina, e ha avuto qualche problema purtroppo sempre con Lewis Hamilton, ma dal punto di vista velocistico, anche quello, diciamo, per quelli che sono i tempi, anche se ripetiamo sono soltanto test, probabilmente non tutti hanno spremuto al 100% il loro monoposto, soprattutto negli short run.
Inoltre da questi primi giorni si è vista la differente impostazione tra Hamilton e Leclerc. Infatti Hamilton ha girato ben più basso al posteriore rispetto a Leclerc. Infatti ciò che ha dimostrato è il fatto che c'è stato questo continuo grattare del fondo sull'asfalto, soprattutto per quanto riguarda il rettilineo iniziale. Mentre per quanto riguarda il mercoledì mattina, Hamilton ha faticato molto, sia per quanto riguarda per il sottosterzo, ma anche per il posteriore in uscita. Infatti non è successo, cioè questo non è avvenuto al pomeriggio, quando al volante è salito Leclerc, che è comunque autore di qualche sbavatura, soprattutto nei prossimi due giorni.
Infatti nelle due successive sessioni la SF25 si è comportata meglio nelle mani dell'inglese, ma la sensazione visiva è che comunque di base Lewis abbia bisogno di girare un po' più basso per essere più incisivo, come succedeva con Mercedes d'altronde. Da capire però che è davvero, questo è un nodo cruciale, come la Ferrari deciderà di proseguire con gli sviluppi per i due piloti, la cui guida, sebbene in molti dicano il contrario, soprattutto gli stessi piloti, non è propriamente identica, anzi sicuramente il divario risulta più ampio rispetto a quello che si vedeva con Leclerc e Sainz.
Mentre sul passo gara non ci sono stati picchi a livello di McLaren, ma anche in questo caso tutto è relativo, perché ci sono delle variabili mancanti in termini di benzina e programma di lavoro. Infatti bisogna verificare effettivamente il problema tecnico che ha impedito a Hamilton di completare ascoltare il programma venerdì, con il ciclo tecnico ormai arrivato a conclusione. Ma adesso invece ascoltiamo le dichiarazioni di entrambi i piloti.
È un po' difficile confermarlo, onestamente, perché una Bahrain così non credo di averla mai sperimentata prima. È stato molto molto freddo, c'è stato anche la pioggia, comunque le temperature non sono quelle in cui siamo abituati, quindi il riferimento rispetto agli altri anni è molto difficile. Di solito abbiamo condizioni molto più calde. Vediamo tutti i numeri che ci aspettavamo. Ci abbiamo fatto un po' più fatica con il bilancio, anche ieri nel pomeriggio è stato un po' più difficile a gestire il bilancio, quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare.
Servono a questo, a esplorare il potenziale della vettura. Al momento credo che ci sia ancora margine di esplorazione. Ci sto arrivando passo dopo passo, rosicchiando qualcosina ogni volta. Tutte le regolazioni, come ho detto, sono diverse, non soltanto il bilanciamento dei freni, tante altre cose sono molto diverse rispetto alla mia vettura precedente. Non devo disimparare quello che sapevo prima, però devo un po' reimparare questo nuovo metodo di lavoro e anche il metodo in cui questa macchina deve essere guidata e deve essere guidata in modo diverso, ed è un percorso di apprendimento davvero molto piacevole, divertente. Finora posso dire che sento la macchina sotto di me, sento che la macchina risponde alle mie sollecitazioni. Oggi è stata una giornata importante nel fare dei passi ulteriori in termini di preparazione dell'assetto. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare e ancora qui non si può parlare di confronto con gli altri, devi concentrarti sul tuo programma. Tra un paio di settimane capiremo in che posizione saremo, magari domani cominceremo ad avere una piccola idea. La cosa che probabilmente su cui hai ragione è che saremo molto vicini, però ad esempio stiamo vedendo anche le Williams che stanno andando molto forte, quindi questo è molto bello.
Troviamo quindi un Lewis Hamilton molto speranzoso, molto ottimista anche per i suoi primi test in Ferrari, un Leclerc che invece magari si sperava di più, insomma.
Sì, effettivamente, perché comunque vedremo in questa stagione Hamilton che è secondo pilota, che come dire, non è il massimo, perché ha vissuto un decennio in Mercedes, essere primo pilota ha comunque cambiato vari compagni di squadra, George Russell, anche Bottas, eccetera eccetera. Comunque c'è da dire che sarà una sfida tra i due, sarà
assolutamente
anche una sfida.
Infatti, comunque, se dovessimo stilare una classifica molto superficiale di quanto visto in questi test, l'ordine molto ravvicinato sarebbe McLaren assolutamente prima
forza, poi Mercedes e poi Red Bull e infine Ferrari, sì.
Esatto.
Anche in base a come hanno performato nei vari test, ecco. Mentre un'altra variabile importante anche è rappresentata dall'inizio della stagione. Infatti se in questi anni subito dopo ai test seguiva la prima gara del mondiale sullo stesso circuito, a partire invece da questo mese, il 16 di marzo, sarà a Melbourne, non sarà in Australia, perché in Bahrain ci sta il Ramadan.
E ci ricordiamo che esattamente un anno fa a Melbourne c'è stata la prima doppietta Ferrari, quindi sì, speriamo di ripeterci. Però ora in questi test non ci sono state soltanto macchine che giravano, ma anche diversi video su YouTube.
Non solo su YouTube, perché comunque sono anche sponsorizzati da Netflix.
Esatto. Quindi in particolare è uscito il nuovo trailer della nuova stagione di Drive to Survive che uscirà il 7 marzo.
E ora lo ascoltiamo. How are you feeling?
This sport is tough.
You cannot underestimate the mental pressure.
You have all the eyes on you from the outside.
Nothing to see here.
We are the Kardashians of Formula One.
I look perfect.
Any team needs total unity.
Our biggest rival is ourselves.
After 12 years together, Lewis tells me I'm going to Ferrari. Really?
Good for Lewis. Good for his bank account.
If you don't perform, you're out.
I control you every millimeter.
Norris trumps Verstappen!
I never thought I'd have a challenge like this in my career. Fuck.
We'll see if we can get him to crack.
Zach is a prick.
I'm fighting my ass off.
That's the most scared I've been in my life.
You know what competition's like.
Ruthless.
Some people rise to it. Some people don't.
You didn't ask me how do you feel getting sacked.
How did you feel about
it? I couldn't give a f-
Formula 1 Drive to Survive stagione 7. Sei carica, Claudia?
Abbastanza, sì, abbastanza, perché comunque questo trailer presenta, devo dire, diverse affermazioni che comunque non sono di poco conto, ecco, cioè sono molto denotabili della serie, che lo stesso Charles Leclerc ha definito che loro sono le Kardashian della Formula 1.
Cioè... Eh sì, finalmente l'ha messo anche lui. Infatti, comunque, Drive to Survive riesce a catturare il dramma, i trionfi e le delusioni che rendono la Formula 1 davvero un fenomeno globale. Però questa volta ci sono un sacco di nuove rivalità che ci ricorderanno che un buon sguardo di traverso non è utile solo per controllare gli specchietti.
Infatti, secondo il produttore esecutivo Tom Hastings, seguiamo le migliori storie umane, ma anche sappiamo che è ciò che risuonerà con lo spettatore nel miglior modo possibile e avrà un impatto maggiore. Quindi c'è anche questa sorta di come dire, coinvolgimento con lo spettatore, cioè una cosa comunque molto importante, cioè vogliono renderci partecipi di quello che succede nei box, in un certo senso.
Infatti fateci sapere se anche voi siete emozionati come noi al 331 14 38 923,
o anche su Instagram o TikTok.
Assolutamente.
Di cosa parla questa stagione? Infatti, se si è fan accaniti, diciamo, la stagione ci terrà proprio con il fiato sospeso, perché dà uno sguardo proprio dietro le quinte, quindi vedremo cosa succede nei box. Infatti per questo stavo dicendo che c'è questo coinvolgimento dello spettatore per quello che succede nei box, ma anche dai team rivitalizzati e intensi scontri di personalità, dalle controversie fuori pista e sconvolgenti a metà stagione. I piloti di per sé li sappiamo, perché sono quelli diciamo, quelli sono proprio delle gare, insomma, sono i soliti, ma vi facciamo un piccolo riepilogo. Quindi abbiamo Lando Norris, Oscar Piastri per la McLaren, Charles Leclerc e anche Carlos Sainz, anche se Carlos Sainz ormai è in Williams, quindi abbiamo Hamilton. Poi abbiamo George Russell Max Verstappen, Sergio Perez, Esteban Ocon, Pierre Gasly, ma Alex Albon e anche Daniel Ricciardo, sebbene si sia ritirato.
E non possiamo non dimenticarci di Gunther Steiner, che conclude con le sue frasi molto così divertenti alla fine del trailer. Però passiamo ad un altro evento molto importante.
Sì, che si terrà proprio nella nostra Milano, dove andiamo in onda ogni lunedì. A due passi, infatti, tra due giorni ci sarà l'evento per quanto riguarda diciamo la presentazione delle monoposto della Ferrari. La location sarà proprio Piazza Castello a Milano e si vedranno per la prima volta, si vedrà anche Lewis Hamilton a Milano, che comunque è una cosa molto, è una novità comunque, perché non mi sembra che Hamilton sia venuto
assolutamente
a Milano.
Lui non è neanche solito a farsi vedere così tanto dai fan, invece è proprio una bella occasione per caricare quelli che sono i protagonisti della rossa prima della partenza per
ma non saranno solo loro due, perché ci sarà anche Fred Vasseur su un palco, diciamo, realizzato proprio per loro in questa piazza. Infatti, come dire, è proprio un momento anche per coinvolgere i fan, proprio quest'anno vogliono proprio coinvolgere abbastanza i fan. Ma leggendo invece le dichiarazioni di Leclerc e anche quelle di Hamilton successivamente, Leclerc in Bahrain afferma: ci sarà un grande evento a Milano e sarà molto bello. L'ultima volta che ho partecipato a qualcosa di così importante a Milano era il 2019 in Piazza Duomo con Vettel, fu impressionante. Sono sicuro che lo sarà altrettanto quest'anno, non vedo l'ora. Al di là dell'evento avremo tanti giri da fare al simulatore, cercando di lavorare sui dettagli che potranno fare la differenza a Melbourne. Adesso sappiamo quali sono le sensazioni della realtà e potremo fare le correlazioni con quelle che abbiamo al simulatore per lavorare sui dettagli.
Diamo così un benvenuto ai fan della Formula 1 e ai fan della Ferrari con la canzone Benvenuto di Laura Pausini.
Passiamo invece a parlare della MotoGP e di questo weekend colorato proprio da Marquez. Infatti facendo invece un passo indietro, quando la settimana scorsa l'Aprilia invece ha dichiarato che il campione del mondo in carica Jorge Martin salterà il primo weekend di gara in Thailandia a causa di infortuni alla mano e all'avambraccio e al piede. Alcuni giorni dopo invece l'amministratore delegato dell'Aprilia Racing, ha affermato che non correrà nemmeno in Argentina. Le condizioni della sua mano sinistra non sono buone al momento. L'operazione è andata bene, ma non dobbiamo pensare al suo ritorno. Rientrerà solo quando sarà in piena forma. Ovviamente è Gio Di Morale, ma è comunque un combattente. Comunque delle parole rassicuranti da parte del delegato dell'Aprilia Racing per quanto riguarda il campione del mondo.
Assolutamente. Esattamente, però appunto a Buriram, senza il campione del mondo, Bagnaia e Marquez affrontano insieme la loro prima conferenza stampa della stagione. Pecco dice: rivalità con Mark sarà la chiave, doppietta ogni weekend, firmerei sempre.
Mentre Mark dice: l'importante è che il titolo resti in Ducati, ho fuoco dentro, tingiamo il 2025 di rosso. Comunque tra Bagnaia e Marquez sembra essere più emozionato Marquez. Infatti alla vigilia della prima gara in Thailandia lo spagnolo confessa di sentire le farfalle nello stomaco. Infatti per lui appena arrivato sulla Ducati ufficiale è proprio un nuovo inizio. Afferma: negli anni scorsi non sentivo questo fuoco, ma quest'anno sento di essere nel team giusto con la moto giusta.
Ma entriamo nel vivo del weekend con una doppietta dei fratelli Marquez nelle prime prequalifiche stagionali, con Alex che ha firmato il miglior tempo davanti a Mark, fuori dai qualificati purtroppo al Q2 Pecco Bagnaia con il 13° tempo. Però poi vedremo che è stato un errore della direzione gara su Bagnaia.
Infatti la race direction della MotoGP si scusa con Pecco Bagnaia per la bandiera gialla che è stata esposta erroneamente nel finale delle prequalifiche di Buriram. Al torinese è stato cancellato, infatti non gli sarà nemmeno restituito un giro che gli avrebbe varso proprio l'entrata nella top 10 e dunque la qualifica diretta al Q2 del sabato. Secondo invece il direttore di gara Mike Webb dice: non possiamo tornare indietro, ma possiamo soltanto chiedere scusa. Un errore umano confermato da Webb, costato carissimo a Bagnaia. Il due volte campione del mondo della MotoGP ha quindi provato ad entrare in extremis in Q2 con un ultimo time attack.
A Sky Sport Bagnaia ha sì ammesso di aver aspettato forse un po' troppo per fare il tempo per entrare in Q2, ma ha pure anche detto: purtroppo caso vuole che non mi possano ridare indietro il giro nonostante sia stato un errore loro. È diciamo una cosa abbastanza particolare, però sabato passerà dalla Q1 e l'importante è che il feeling ci sia.
Mentre parliamo invece di come stanno andando le varie case costruttrici, infatti parliamo ma anche dei vari piloti, vediamo le pagelle di questi, cioè Dominio Ducati a Buriram. Conferme novità all'esordio dello sprint con 3 Ducati ancora sul podio. Quest'anno la novità assoluta di due fratelli davanti a tutti in MotoGP, ma anche Marc Marquez, che a quanto pare ha proprio un degen lode in pagella, che infatti sta ottenendo pole e la vittoria con una tranquillità evidente. Questa volta sta andando tutto liscio, ma insomma la versione rossa dell'8 volte campione del mondo è al momento perfetto. Infatti si ha questa sinergia con la moto e con il team, si hanno dei sorrisi e una collaborazione. Parlando invece del fratello, ha proprio un 10, infatti era atteso che gli altri due che si sono finiti riempissero proprio il podio. È una conferma infatti vedere il più giovane dei due fratelli vederlo al secondo posto.
A Bagnaia invece viene dato insomma un ottimo voto, comunque un 9 con il terzo posto. Pecco però ha dovuto lavorare di più per lo sviluppo e per trovare una messa appunto soddisfacente, e ora sentiamolo proprio nelle sue dichiarazioni post gara.
Ci ho provato, ma ogni volta che mi avvicinavo un po', soprattutto quando Mark si è tolto da davanti ed era Alex a dettare il ritmo, andava un po' più piano, e sono riuscito a tornargli sotto, ma ogni volta che mi avvicinavo a meno di mezzo secondo dovevo rilasciare, fargli allungare un po' per via delle gomme. Ma è un qualcosa che o ne hai talmente di più come Mark che oggi stava giocando con noi, e allora riesci a stargli dietro e passare quando vuoi e poi andartene, oppure nel mio caso io purtroppo ho fatto molta fatica, ma in generale è stata una gara a guardare, perché ogni volta che mi avvicinavo dovevo lasciare andare. Quindi è un po' un peccato, ma dopo il weekend che è stato, dopo i test appunto, come ho detto ieri, non sono soddisfatto, ma va bene così.
Tornando invece sempre a parlare di Marc Marquez, trionfa a Buriram. Infatti secondo è Alex e terzo è Bagnaia. Marc Marquez trionfa a Buriram, centrando quindi una doppietta dopo la sprint del sabato. Infatti il ducatista più forte ha riscontrato un problema alla pressione della gomma anteriore, che l'ha costretto quindi a accodarsi al fratello Alex. Arriva quindi terzo Pecco Bagnaia, che è, non è mai riuscito ad avvicinarsi alla coppia dei fratelli.
Troviamo quindi un Marquez diverso dal pilota sofferente visto in pista dal 2020 in poi, l'anno del suo terribile incidente, fino al 2024, l'anno della svolta, quando è passato in Ducati col team Gresini. Ieri Marc appunto ha dominato, dimostrando una padronanza della Desmode 16 che non si era vista l'anno scorso. Non ha accusato una minima incertezza e ha fatto una scelta strategica per controllare la pressione della gomma anteriore. Ha rifilato praticamente un secondo e mezzo ad Alex e più di due a Bagnaia.
Infatti non era al meglio Bagnaia, il terzo posto è il risultato migliore a cui poteva aspirare ieri. La gara lunga e il suo terreno elettivo non gli ha portato le certezze che voleva, infatti ha scelto un pneumatico anteriore diverso. Ma adesso invece ascoltiamo le dichiarazioni di colui che ha vinto, ovvero Marquez.
Grazie a tutti, la verità che sono molto contento, felice di iniziare con questo nuovo team, nuova squadra. Abbiamo iniziato con un weekend perfetto. Ringraziare a Ducati perché dall'inizio, già dal primo test, mi ho sentito molto bene, che qualcuna volta qualcun pilota gli serve di più, l'altro meno, ma a me è sempre stato un pilota molto unito al team e questo mi aiuta tantissimo e dai, sento questa fiducia. Sono felice, sono veloce, sono contento e questo aiuta a tutto. Più il weekend più felice della mia vita, perché abbiamo fatto un weekend con il mio fratello incredibile, primo, secondo, tutte le prove.
Passiamo però da un rosso a un altro rosso. Non possiamo non parlare della nostra rubrica Pit Stop, in cui abbiamo deciso di parlare, parlando sempre di Bahrain, del GP Bahrain 2022, che è stata un'apotesi rossa nel primo Gran Premio del Mondiale 2022. Infatti vince un grandissimo Leclerc, partito dalla pole davanti al compagno di squadra Sainz, terzo Hamilton, dopo una gara tutta in salita. Nel finale out le Red Bull di Verstappen e Perez, sì. Ma faremo un'analisi più approfondita dopo il team radio di Leclerc.
P1. Let's go! Let's go! Come on! That's exactly how we should start a season. Come on! 1-2 baby! 1-2! Yeah!
Sei un grande.
Volevamo lottare, Charles, hai lottato più di tutti. Sei un campione, veramente. Bravo, bravo, bravo. Grazie Mattia. Ragazzi, grazie davvero. Siete dei grandi. Siete veramente dei grandi.
Come ha detto Stella, a vincere è stato proprio Charles Leclerc, che ha proprio trionfato in Bahrain, dove si è aperto il Mondiale 2022. Infatti il monegasco è partito proprio dalla pole position, ma ha resistito ai vari attacchi ripetuti di Max Verstappen, che ha riprovato per ben tre volte l'undercut ai danni del ferrarista, riuscendo anche a superare il ferrarista per tre volte sul rettilineo principale dopo la prima sosta. Ma sfortunatamente l'olandese, che dopo la safety car è scesa in pista per il ritiro di Pierre Gasly, ha avuto un grave problema alla batteria e si è ritirato, lasciando spazio anche alla clamorosa doppietta Ferrari, la prima dopo Singapore 2019.
Infatti, se per la Ferrari è stato un autentico trionfo, per la Red Bull diciamo un disastro assoluto, perché non so se ti ricordi, ma anche all'ultimo giro proprio Sergio Perez ha avuto gli stessi problemi, sì, al motore di Max.
Sì, infatti ci sono stati dei problemi al motore all'ultimo giro proprio per Perez, che hanno garantito un podio in favore per quanto riguarda Lewis Hamilton, che si è trovato in difficoltà anche con la Mercedes, ma bravo a capitalizzare ogni occasione che proprio gli si attiva in campo. Quarto invece è arrivato George Russell, davanti a uno strepitoso Kevin Magnussen. Invece sesto Valtteri Bottas, seguito poi da Ocon, Tsunoda, Alonso e Guan Yu, che invece sono punti proprio all'esordio. E quindi qui si è avuto proprio un brutto avvio per la McLaren, che è arrivata rispettivamente 14esima e 15esima.
Leggere questo mi fa un po' sorridere, pensare che invece l'anno scorso la McLaren ha vinto il campionato costruttori, però vedremo. Passiamo poi a leggere quelle che sono state le dichiarazioni di Davide Valsecchi e di Carlo Vanzini.
Infatti la serie di sorpassi e contropassi tra Leclerc e Verstappen rappresenta senza dubbio il momento chiave della gara in Bahrain. L'olandese ha tentato l'undercut, ma la Ferrari ha reagito con un pit stop di mezzo secondo più veloce, scatenando Charles e il suo talento atomico.
Carlo invece dice: si pensava che la Red Bull ne avesse di più alla vigilia del Gran Premio in Bahrain, ma il team del campione in carica Verstappen ha trovato sulla sua strada un grandissimo Leclerc. Charles infatti ha lottato da campione e ha gestito dove necessario, ora che la macchina ovviamente ce l'ha. Ma al di là della vittoria e dell'ottimo secondo posto di Sainz, per tutti la consapevolezza è che c'è un grande gruppo a Maranello. Continuiamo poi a sentire sempre Leclerc con la sua intervista.
Lo è grazie al team, però anche la macchina in generale, il bilancio è buono. Secondo me è il risultato di un tutto, di 2 anni di lavoro duro, dove abbiamo capito esattamente dove volevamo lavorare, cosa avevamo bisogno noi piloti per mettere il 100% della nostra guida, e quello l'abbiamo fatto. Dunque non vuol dire che sarà così tutto l'anno, perché Bahrain non è sempre rappresentativo del passo durante tutto l'anno, però sicuramente vuol dire che siamo lì più o meno. Adesso bisogna lavorare più che mai per provare a vincere questo titolo, anche se è molto presto nell'anno. Io ci credo, però, e ci voglio credere.
Hai usato la parola titolo,
Sì, io ci voglio credere, se no non serve a niente che vengo in pista, no? Io voglio sempre vincere, dunque sì, quest'anno sembra che abbiamo una macchina per essere nella lotta per il titolo, e allora dobbiamo avere quello come obiettivo.
Ma vedendo invece le statistiche dopo il Gran Premio, si ha Leclerc che ha la terza vittoria in carriera a 2 anni e 6 mesi e 13 giorni dalla sua seconda vittoria. Quindi la Ferrari colma il suo secondo digiuno di vittorie di tutti i tempi. 45 gare, infatti non vincevano da Singapore del 2019, quindi 903 giorni dopo. Il digiuno record di Ferrari è quindi di 58 Gran Premi. Leclerc ha quindi un 14° podio in carriera, eguaglia quello di Ginter al 63° posto di tutti i tempi.
Quindi abbiamo una 239esima vittoria di Ferrari, e parlando anche di motori Ferrari, in realtà una 240esima vittoria. Non possiamo non parlare di Sainz, che si è arrivato secondo e però ha raggiunto il suo 7° podio in carriera, eguagliando anche lui Johnny Herbert, Luigi Musso e Pedro Rodriguez al 89° posto di tutti i tempi. Ferrari invece ha così un 789esimo podio.
Infatti quella di cui abbiamo parlato oggi è stata proprio l'85esima doppietta Ferrari. La Mercedes ne conta 58, infatti Hamilton invece, che era arrivato al 3° posto faticosamente, ha invece il 183esimo podio ed è il 7° consecutivo. Ma invece parliamo di una piccola curiosità, infatti Charles Leclerc è il primo hat-trick in pole position, giro veloce, e anche una vittoria del Gran Premio in carriera in Formula 1, ma anche per la Ferrari. Infatti per la Ferrari è il primo Grand Chelem, ovvero includendo tutti i giri condotti in testa, del Gran Premio di Francia del 2008, grazie anche a Carlos Sainz, l'altro pilota che ha condotto questa gara. Per oggi è tutto, ma rimanete sintonizzati, perché adesso ascoltiamo The Bartender and the Thief. dei Stereophonic abbiamo parlato di diverse tematiche oggi. Abbiamo parlato dei test in Bahrain, del trailer di Drive to Survive, la cui stagione uscirà a breve, e dell'evento di Ferrari che si terrà tra due giorni.
Abbiamo continuato poi con un excursus sulla MotoGP e abbiamo concluso con la rubrica Pit Stop, parlando del Gran Premio del Bahrain 2022. Quindi noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia anche oggi. Potete seguirci su tutti i social Radio Yulm,
su TikTok e su Instagram. Vi ricordiamo che potete anche riascoltare questa puntata sul sito della radio, ovvero www.radioyulm.it, e noi ci salutiamo e ci sentiamo a lunedì prossimo dalle 15:30. Ciao ciao!
Ciao!